Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E apriamo allora il programma di oggi da Canberra, giornata densa di eventi, quella di ieri, sia per il nuovo governo albanese che per l'opposizione. Se la leadership del capo del governo all'interno del mondo laburista sembra essere più solida che mai, lo stesso non si può dire per quasi tutti gli altri schieramenti, scossi nelle fondamenta dalla schiacciante vittoria laburista alle elezioni federali. E per discutere tutto questo siamo in collegamento con il commentatore politico Paul Scutti. Paul, ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi, un buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno Paul. Allora iniziamo dalla coalizione, quindi dalla Party Room liberale. È uscito il nome di Susan Lee, l'ex vice leader della coalizione, la prima donna a capo del Partito Liberale. Ha battuto per un pugno di voti l'ex ministro ombra del Tesoro Angus Taylor. 29 i voti per Lee, 25 per Taylor. Insomma, non è una nuova arrivata. Susan Lee è una politica di solida esperienza, eletta nel seggio regionale di Farrow nel New South Wales. Nel suo curriculum politico lungo ben 24 anni c'è anche la carica di ministra della salute e dell'ambiente. Prima di commentare con te, ascoltiamo le sue prime parole dal leader del partito.
We listened to the Australian people on Saturday and we will continue to listen to them around the country. We have to have a Liberal Party that respects modern Australia, that reflects modern Australia and that represents modern Australia.
Il vice di Susan Lee sarà Ted O'Brien, che invece ha vinto comodamente il ballottaggio con 38 voti a favore contro i 16 del contendente Phil Thompson. O'Brien che lascia la carica di portavoce dell'opposizione per l'energia. Ricordiamo anche che la senatrice Jacinta Nampijimpa Price non si è candidata per il ruolo di vice dopo aver perso il ballottaggio per la leadership. Paul, quindi, che partito liberale si prevede e quali saranno i primi e principali punti di discontinuità con la leadership di Dutton?
Beh, non sarà un cammino facile per Susan Lee, perché ovviamente già il margine rispetto a Angus Taylor è piuttosto risicato, 29 voti contro 25, indicare che ci sono ancora profonde divisioni all'interno della coalizione. E quello sarà fondamentalmente davvero il compito di Susan Lee. Cercare di unire la coalizione. Nella sua prima conferenza stampa la nuova leader ha confermato che nessuna delle proposte presentate dalla coalizione in campagna elettorale è stata confermata e nessuna è stata già bocciata, quindi tutto è in ballo. Insomma, i prossimi tre anni saranno cruciali per l'opposizione. Negli anni di Dutton c'è stata unità, ma solo perché la coalizione ha evitato il dibattito sulle questioni più spinose, come ad esempio l'energia, col risultato poi in cui abbiamo assistito in campagna elettorale, dove l'opposizione si è presentata con programmi poco chiari e confusi. Quindi il compito di Lee adesso è fare quello che non ha fatto Dutton, cioè aprire un dibattito interno serio su quello che la coalizione vuole fare e sulla stessa identità della coalizione. È un raggruppamento di destra, è un raggruppamento moderato, e questo non è facile, appunto, considerate queste divisioni tra moderati e conservatori, e considerato appunto il vantaggio risicato di Susan Lee rispetto a Angus Taylor. Saranno quindi tre anni sicuramente complessi, con una compagine decisamente ridotta, probabilmente 54 esponenti liberali tra deputati e senatori. Interessante anche comunque che immediatamente dopo l'elezione di Lee Jacinta Nampijimba Price abbia dichiarato su Sky News che i liberali devono riconoscere che la strategia non ha della passata campagna elettorale non ha funzionato e che è necessario andare oltre le cultural wars, le guerre culturali fatte in questi anni. E è interessante anche che abbia dichiarato che il dibattito sul cambiamento climatico è ormai superato. Però c'è il problema all'interno della coalizione di quello del ruolo dei nazionali.
Esatto, Jacinta Price, che è stata anche criticata al suo interno proprio per aver fatto questo salto di barricata e proponendosi come vice leader.
Sì, questo è stata sicuramente una mossa a sorpresa, e anche perché che ha irritato decisamente i nazionali che escono dalle elezioni rafforzati all'interno della coalizione, perché non hanno di fatto perso deputati, quindi proporzionalmente adesso hanno un ruolo più importante all'interno della coalizione, e i nazionali sono stati quelli che finora hanno spinto davvero sul nucleare e che stanno mettendo in discussione l'obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050. Quindi da un lato ci sono i liberali che si rendono conto che il partito deve spostarsi al centro per cercare di recuperare consensi, come ha riconosciuto ieri stesso Susan Lee. Dall'altro però il partito è spinto verso destra dai nazionali e dalla stessa area conservatrice all'interno dei liberali.
Paul, ieri a Canberra, insomma, sono successe tante cose, lunedì è un inizio settimana molto scoppiettante. A Canberra è stato anche il giuramento del nuovo governo, il secondo a firma Anthony Albanese. I ruoli principali non sono stati toccati, ci sono stati però diversi cambi, un rimpasto che per la squadra di governo che nei prossimi 3 anni sarà chiamata a rispondere a interrogativi che preoccupano molto gli australiani. Anche in questo caso ascoltiamo le prime parole del neo vecchio primo ministro. Allora, ascoltiamo Anthony Albanese.
I'm deeply humbled by the trust that was put into my government with the election, and we certainly won't take it for granted.
Insomma, nomi nuovi e nomi meno nuovi, Paul. Tra quelli nuovi c'è il vice di Jim Chalmers al Tesoro, è un altro australiano con radici italiane, oltre naturalmente al primo ministro albanese. Si tratta di Daniel Mulino, che in precedenza era consulente del ministro dell'NDIS Bill Shorten, laureato alla Yale, membro di Fraser. Nato in Italia, arrivato giovanissimo in Australia, paese di cui ha preso la cittadinanza a 10 anni, e il qui presente Carlo Reglia lo aveva incontrato prima delle elezioni a Broadmeadows, dove SBS aveva organizzato un incontro per parlare con i candidati dell'area nord di Melbourne, e Mulino gli aveva raccontato scherzosamente di essere considerato la pecora nera della famiglia quando si tratta di conoscenza dell'italiano. Partiamo da questo aneddoto e poi parliamo della squadra di governo di Anthony Albanese, Paul.
I've been back to Italy around 5 times to see my relatives, and they love it when I go back and the rest of the family goes back. But it is frustrating for them that I've not learned Italian, so my dad needs to act as the interpreter, but he gets very frustrated with that role. So we often have to learn to communicate through half sign language or basic words. But look, it's wonderful for me to have that heritage, and the fact that I look back on my dad's journey here in Australia, he came to Australia without a lot of English, had to complete high school at night, and then did further education at night while working multiple jobs. The classic hard-working migrant story. And he became a nurse and worked as a nurse for 35 years and contributed massively. Whenever I go to a citizenship ceremony, I firstly remember me becoming a citizen at the age of 10 and how exciting that was. But also I remember my dad's journey and his contributions, and I look out across the sea of faces and think of all the different journeys they've already been on while they've lived here and what they're about to contribute.
Ah, queste le parole di Daniel Mulino, che ci ha raccontato. Mi ha raccontato del padre di Brindisi, che è venuto in Australia e si è rifatto una vita studiando di notte, diventando poi infermiere, e il fatto che lui viene considerato la pecora nera della famiglia per quanto riguarda l'italiano. Abbiamo provato un po' in italiano, ma ha delle difficoltà.
Con risultati che forse... Ecco.
Mi ha raccontato anche quest'altro aneddoto simpatico. È andato a una presentazione di un club e ha fatto la presentazione in italiano avendola imparata a memoria. E poi giustamente gli italiani sono andati a parlarli con l'italiano, ma non era in grado di comunicare. Comunque una carriera, e anche l'altra cosa interessante è appunto che ricorda, come ci ha detto, con molta emozione, quando lui stesso a 10 anni ha preso la cittadinanza australiana, e quindi radice italianissime per Daniel Mulino, che ha una grande carriera proprio in economia, laureata alla Yale University, come abbiamo sentito. Allora, Paul, chiusa questa parentesi, che governo sarà quello di Albanese? Cosa ci dicono i nomi di questa squadra?
Beh, Mulino è tra le nuove leve ed è tra i più qualificati all'interno del governo, visto che ha un dottorato a Yale. E tra le nuove leve abbiamo anche Jess Walsh, che a cui è andata l'istruzione per l'infanzia, Andrew Charlton, che è segretario di gabinetto, se ne parlava da tempo, Jenny McAllister, che è considerata tra i talenti di maggiori speranze all'interno dei laburisti, a cui è stata affidata l'NDIS. Abbiamo detto che i ministri centrali più importanti restano invariati, quindi Marsh, la difesa, Chalmers al tesoro, Gallagher, finanze, Wong agli esteri e Ferro al commercio. Ci sono però cambiamenti importanti che sono stati ovviamente scatenati dall'estromissione di Mark Dreyfus e Ed Husic a causa dei giochi delle fazioni laburiste, e grazie a queste estromissioni Michelle Rowland adesso è passata alla giustizia dalle comunicazioni. Tim Ayers, che gode di una buona reputazione all'interno del partito, entra nel gabinetto per l'industria al posto di Ed Husic. Annika Wells passa le comunicazioni e poi abbiamo anche altri ingressi interessanti come Amanda Rishworth, che prende il dicastero per il lavoro. E ci sono poi tutte quante le strategie politiche da tenere in considerazione, quindi abbiamo parlato del gioco delle fazioni che è costato il posto a Dreyfus e Husic, e c'è poi Tania Plibersek, rivale di Anthony Albanese, che passa dall'ambiente ai servizi sociali. Un incarico che Plibersek, almeno pubblicamente, ha accolto con entusiasmo e che dovrebbe essere più vicino ai suoi interessi personali. Murray Watt invece eredita l'ambiente da Plibersek, ed è con una missione non facile. Watt è stimato per il senso pratico e le sue capacità di comunicatore e dovrà vedersela con alcune questioni importanti che sono rimaste in sospeso dal primo mandato. E poi abbiamo altre nomine che invece lasciano un po' qualche dubbio. C'è Sam Ray, che è uomo vicino a Richard Marles, che ottiene il dicastero per gli anziani e probabilmente è l'esempio più evidente nel nuovo governo di una nomina per ragioni politiche. Adesso con Ed Husic che si ritrova fuori dall'esecutivo c'è il problema che lo stesso Husic potrebbe diventare una spina nel fianco del governo.
Intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il commentatore politico Paul Scutti. Dunque, Paul, abbiamo parlato del cambio al timone dei Liberal con la prima donna leader, Susan Lee, a cui potrebbe far compagnia un'altra donna a capo di un altro partito anch'esso bastonato dagli elettori verdi, che salutano Adam Bent e potrebbero sostituirlo con Larissa Waters. Cosa si dice, Paul?
Sì, i Verdi ieri hanno confermato che otterranno un seggio alla Camera e ce ne saranno 11 e poi avranno comunque anche 11 senatori. Elizabeth Watson Brown è stata confermata nel seggio di Ryan in Queensland e quindi sarà l'unica rappresentante dei Verdi alla Camera, dopo aver perso altri due seggi in Queensland e ovviamente il seggio di Adam Bent, del leader, a Melbourne. Quindi come i liberali, anche i Verdi devono eleggere un nuovo leader. La senatrice Larissa Waters del Queensland non ha escluso una sua candidatura e ha spiegato che i Verdi ovviamente devono riflettere sui risultati delle elezioni, ma ha anche sottolineato le difficoltà che un partito minore incontra contro i poteri combinati di laburisti e liberali. Waters ha criticato in particolare i finanziamenti da grandi aziende che favoriscono i principali partiti e anche la nuova legge elettorale nuova legge sul finanziamento ai partiti che entrerà in vigore dalla prossima campagna elettorale e che tende a favorire i partiti maggiori e probabilmente anche questa sarà una legge che dovrà passare il giudizio dell'alta corte perché sicuramente non piace agli indipendenti. Comunque, pur avendo perso terreno alla Camera, Larissa Waters ha ribadito che i Verdi continueranno a esercitare un ruolo determinante al Senato e ha promesso che il partito continuerà a battersi per l'ambiente e la giustizia sociale. Però anche qui il cammino per i Verdi sicuramente è complesso.
Esatto, un duro cammino anche per i Verdi. Intanto Paul, ti ringraziamo, ti salutiamo e ti diamo appuntamento alla prossima occasione.
Buona giornata, a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.